ti ho chiesto di parlare dopo aver ascoltato gli altri relatori, perché mi consentono qualche riflessione, credo abbastanza importante. Voi avete sentito tre relazioni completamente diverse in definitiva. C'è stato chi ha riferito dell'esperienza, senz'altro importante, presso la Regione Lombardia, che viene da un lato da una tradizione già quasi consolidata prima che entrasse in vigore la legge 15 e il decreto legislativo 150, un ambiente caratterizzato da una stretta collegamento, direi, tra organismo indipendente di valutazione, prima organismo con compiti analoghi, e la dirigenza, e caratterizzato anche da una particolare attenzione verso la concretezza dei risultati. E quindi ci ha dato un quadro nel quale peraltro l'organismo indipendente di valutazione, così come previsto poi dalla legge regionale, ma ho sempre ribadito in tutte le sedi che rispetta a fondo l'autonomia degli enti territoriali e in primo luogo delle regioni che hanno autonomia normativa molto importante, dicevo che però si discosta in parte dal disegno previsto dal legislatore. L'organismo, ci tornerò dopo, l'organismo indipendente di valutazione, quando è previsto dal decreto legislativo 150, ha caratteristiche in parte diverse e dirò poi perché. Abbiamo sentito poi un'altra relazione, che è interessante l'argomento sulla valutazione di cui si legge oggi su tutti i giornali, in definitiva le polemiche che accompagna la valutazione della scuola. D'altra parte siamo sulle centinaia di migliaia di persone interessate, siamo in presenza di una realtà nella quale ancora le organizzazioni sindacali hanno un certo peso e le organizzazioni sindacali hanno visto non bene la riforma Brunetta per molti aspetti, tra l'altro hanno visto un poco limitare quello che era un fenomeno che in passato aveva caratterizzato un po' la congestione della pubblica amministrazione in senso positivo e in senso negativo in quanto tale. E quindi ci ha detto, come ha dato un indizio delle difficoltà che si incontrano a intervenire, ma se non si applicassero i sistemi di misurazione e valutazione anche nel sistema scolastico per la sua rilevanza, probabilmente la riforma in parte fallirebbe. Questa è la realtà, non c'è niente da fare. E quindi bisogna concentrare gli sforzi. È chiaro, il legislatore ha tenuto conto dell'autonomia del sistema scolastico, non parlo dell'università, per l'università è entrata, si è insediata da poco l'ANVUR, dovremmo stipulare un protocollo di intesa con l'ANVUR per quanto riguarda il sistema universitario, ma il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha dato attuazione all'articolo 74 ha riconosciuto l'autonomia del sistema scolastico, anche se c'è quella necessità di un protocollo di intesa con la CiVIT, dalla quale emerge poi quello che è il compito di questo organismo. La CiVIT ha di fronte a una realtà estremamente variegata, perché accanto alle regioni ci pongono le province, i comuni con la loro autonomia, altro, ha un compito senz'altro di tentare di coordinare, di indirizzare, di lavorare perché una riforma effettivamente trovi applicazione, non perché i giuristi, non solo i giuristi sono convinti che fare una legge significa aver risolto il problema, i giuristi magari hanno il vizio che fate una legge dopo 5 giorni, no, non va bene, ne facciamo un'altra perché non ha garantito il conseguimento dei risultati, però il discorso probabilmente è più ampio. E tengo a precisare che se noi andiamo a leggere, oggi l'argomento diciamo è destinato agli organismi indipendenti di valutazione, se noi andiamo a leggere il decreto legislativo 150 nella parte in cui prevede cosa debbano fare comuni, province e regioni, vediamo che c'è l'obbligo di adeguare l'ordinamento entro il 31 dicembre del 2010, ma ciò non toglie che debba essere fatta anche nell'anno in corso ovviamente, ma soltanto dei principi contenuti in alcuni articoli. E in particolare non è richiamato l'articolo 14, che è l'articolo che determina i compiti dell'organismo indipendente di valutazione. Devo dare atto che in occasione dei protocolli di intesa e dei tavoli tecnici che abbiamo avuto con l'ANCI da un lato, dall'altro con l'UPI, e un po' più difficoltà incontriamo, salvo contatti con singole regioni, per quanto riguarda un rapporto con la conferenza dei presidenti delle regioni. Comunque devo dire che invece l'orientamento è quello di voler istituire gli organismi indipendenti di valutazione. Io ne do due letture, una cattiva sulla quale non mi soffermo, una buona invece, cioè ci si rende conto che in definitiva bisogna cercare che effettivamente ci sia all'interno delle amministrazioni un organismo che possa svolgere certi compiti di valutazione in quanto tale, ma non soltanto di valutazione, perché perché guardate, il 150 per esempio affida all'organismo indipendente di valutazione due sole valutazioni, quello delle strutture del loro complesso, non di più, e poi di fare una proposta di valutazione dei dirigenti di vertice. Questo è il punto. Per il resto la funzione dell'organismo di valutazione è diversa. L'organismo di valutazione è un soggetto ed è un po' l'appendice della Civitas, se noi vogliamo, e ritornerò un attimo su quello che prima diceva Manin, è un soggetto che si pone accanto all'amministrazione e deve, cosa deve fare? Basta che noi leggiamo l'articolo 14, deve monitorare il funzionamento dei sistemi di valutazione. Lo hanno fatto entro il 30 settembre a livello nazionale per la norma transitoria, la norma a regime dice che lo fa l'amministrazione, il vertice. Dopodiché che devono fare? Devono segnalare le criticità alla Commissione, alla Corte dei Conti, all'Ispettorato, devono garantire la corretta applicazione dei sistemi di misurazione, devono validare quella relazione che a fine anno dovrà essere fatta sulla performance, devono garantire, devono verificare in che qual modo effettivamente si è realizzato il principio di parità tra i sessi. Queste sono le funzioni dell'organismo indipendente di valutazione, e che naturalmente ha posto nella realtà qualche problema di coordinamento, perché sotto questo profilo se la Lombardia è un'isola felice in definitiva, perché ci si era imboccati le maniche da tempo per lavorare insieme, si ricordava, io ho detto una battuta prima, ma sì, è vero, è la regione forse più grande, ma sicuramente non come numero di dipendenti, non è che sia un pregio, era una constatazione che facevo prima con lui quando c'era stato riferimento a questo genere. E quindi nasce, ecco, che gli organismi indipendenti di valutazione in questo primo anno si sono trovati di fronte a una serie di problemi. Primo, qual era la loro identità? Si veniva nell'ambito di amministrazione, dove in precedenza c'erano i SECIN che svolgevano certi compiti, ma il SECIN era inserito nell'amministrazione, probabilmente a volte era tollerato più che essere inserito, sembrava quasi, ha avuto netta la sensazione che all'interno dell'amministrazione ci fosse un qualcosa che andava avanti concretamente per realizzare certi risultati, e dall'altro una sovrastruttura che non dico, ma che probabilmente mancava sicuramente questo collegamento. Quindi hanno avuto un problema di passaggio. Hanno ancora, non tutti ovviamente, hanno ancora un problema di raccordo con i vertici politici amministrativi, che possono vedere questo soggetto non sempre pensavo fosse l'uovo, con un soggetto col quale andare pienamente d'accordo. Hanno la necessità di trovare per alcuni aspetti la loro identità. E in più c'era anche un altro problema in definitiva. Un altro dei problemi, è stato prima ci ha fatto riferimento, è che questa riforma ha avuto pure il grosso problema di entrare in vigore in un periodo in cui c'era un problema, c'era l'esigenza di stringere i cordoni della borsa. E allora non solo c'è sempre la norma che non deve essere nessun aggravio del costo della spesa per lo Stato e così via, che è vero, ma oltretutto si è andato a creare degli organismi per i quali in teoria ancora si ricerca anche il modo per determinare in misura, ecco, quello che deve essere corrispettivo, deve essere corrisposto. E c'è una frammentazione anche delle discipline, che può trovare una giustificazione a livello di autonomie normative. Io non intervengo sulla decisione della singola regione che ha risolto il problema. Per quanto riguarda le amministrazioni centrali, questo problema è sicuramente più forte e determinante. Io ho sentito qualche altra cosa, ma vi ho rapidamente alla fine. Per quanto riguarda Ruffini, lui ha riferito di un sistema basato essenzialmente sulle quattro fasce e richiamava anche l'esigenza di guardare in positivo e non in negativo. Sì, ma siamo d'accordo, ma anch'io mi ricordo che la settimana dopo che ci siamo insediati, la prima volta che feci un discorso pubblico, dico: guardate, io non mi interessa il problema dei fannulloni. A me interessa il problema dei meritevoli, è l'altra faccia della stessa medaglia, in definitiva, badate bene. Come io non parlo, difficilmente parlo di 25-50-25, perché quello è uno sforzo di rompere nei confronti di un sistema nel quale neanche la legge finanziaria consentiva di non dare aumenti uguali per tutti. Lo diceva la legge finanziaria, le amministrazioni sorde continuavano a dare aumenti uguali per tutti. Però io dico sempre, il sistema del 20-75-5, perché se voi leggete l'articolo 19, è rimessa l'autonomia delle parti modificare il rapporto fra seconda e terza fascia. Ferma quindi la prima fascia, che può essere ridotta al 20, 75 e 5, che probabilmente rispecchia, e non lo dico, sia un po' in veste polemico, anche quando incontro qualche organizzazione sindacale, cioè, ma non è quel 20 di no, quello serviva a evitare aumenti uguali per tutti, e credo che dai vostri stessi documenti può essere normale che nell'ambito di un'organizzazione ci sia una fascia di soggetti maggiormente impegnati e maggiormente dotati, poi io capisco che ci possa essere una tendenza a un trattamento tendenzialmente, e poi mi meraviglierei molto se su 1000 persone, tutte o su 100 persone, non ce ne fossero 5 per le quali, anche per altri motivi, per scelte di vita, per una serie di considerazioni, potessero in ipotesi non presentare tali uguali titoli di merito da rilevarenza del trattamento economico. Quindi questo è anche l'altro punto che va tenuto presente. Quindi poi noi sappiamo, c'è stato un po' quello stop che è stato richiamato al decreto legge 98, rimane la valutazione, però lo ribadisco, ed è importante per quanto riguarda la carriera. Io sono convinto, per quel po' di esperienza che ho del settore della contrattazione, che è difficile che per quanto riguarda il pubblico impiego in senso lato ci potranno essere grossi aumenti retributivi nel prossimo futuro, anche a medio termine. Probabilmente i miglioramenti economici possono derivare più che altro anche dalla cosiddetta progressione in carriera in quanto tale, e guardate che non è un qualcosa da trascurare, perché leggevo ieri o oggi, non mi ricordo su quale giornale, che ormai l'età media dei pubblici dipendenti, cioè anche pubblici dipendenti, l'età media è mai diventata particolarmente alta, si parlava già di una riduzione nel giro di pochi anni di quasi 1 milione di pubblici dipendenti, con tutte le previsioni che vengono a essere fatte. Era un dato sul quale bisogna pensare, anche per vedere come possono sviluppare il sistema delle relazioni. Per quanto riguarda da ultimo le considerazioni che faceva l'ultimo relatore che mi ha preceduto, che il discorso, quanto c'ho, un paio di minuti, no? Il discorso sarebbe particolarmente lungo. Perché? Perché quando lui, per esempio, ha detto è un'amministrazione per atti. Sì, è un'amministrazione per atti perché? Perché l'attività della pubblica amministrazione, anche per quanto riguarda il rapporto di impiego, era sottoposta a una giurisdizione del giudice amministrativo che era incentrata essenzialmente sul vizio di legittimità e qualche volta sulla possibilità di valutare il merito. Per cui il pubblico dipendente tendenzialmente che faceva? Quando poteva dichiararsi incompetente, pensate quello che era l'amministrazione prima delle riforme all'inizio degli anni 90, lo faceva se non c'era un mero controllo di legittimità, e quindi naturalmente era l'atto. A me a volte sembrava quasi, sapete, quelle macchinette dove ti usciva il futuro della persona, no? E quindi, chiaro, questo si ripercuoteva sul modo di essere dell'amministrazione, sul modo di essere anche del rapporto, sull'esistenza tipica dell'amministrazione. I controlli. C'è qui un grosso problema ancora oggi di coordinamento dei vari controlli. Uno dei motivi, una delle difficoltà che indubbiamente ha incontrato l'attuazione della riforma, anche se molto è stato fatto perché comincia a entrare nella mente delle persone, sia pure faticosamente, ma continua a entrare veramente nella mente della persona, lo dicevo ieri, sono dovuto andare via in occasione della curazione, dicevo soltanto una cosa, il merito del forum della PA è questo soprattutto, di creare un interesse con tutte queste iniziative, anche a volte sembrano abbastanza ampie, però questo è di dare un contributo perché nella mente delle persone entra l'idea che effettivamente tocca guardare alla performance, al rendimento, e che faccia diffondere questi concetti. Però dicevo, un problema è quello, il rapporto fra tesoro e funzione pubblica, è negabile perché si richiamava prima il sistema francese, ma la legge di finanza francese abbraccia e affaraccia il ministero, prende i compiti che sono da noi della funzione pubblica. Io vi dico, sapete, in questa materia il sistema che viene tanto così richiamato, e forse giustamente, è il sistema che nasce dalla cultura anglosassone, no? E io così, perché sono un po' affezionato ai francesi, dico, sono stato a vedere un pochino quello che succede anche in Francia, che poi non è del tutto trascurabile, poi c'è anche il conforto che il sistema francese nasce da una cultura simile alla nostra, e ogni mutamento culturale non può avvenire rigidamente, deve passare anche lì attraverso, sarà gradualità o come è stato detto da Ruffini, ma per capirci, questo è il problema. Ora, io che ho incontrato dei francesi, l'IGF, una delegazione del Ministero delle Finanze con la quale abbiamo discusso di valutazione della performance. Invece qui noi abbiamo questo sistema particolare, abbiamo che c'era un controllo contabile tradizionale da parte della Corte dei Conti, e la Corte dei Conti progressivamente, forse a volte anche, bisogna un attimo vedere bene, ho scritto anche al Presidente per coordinare meglio gli interventi, perché qui corriamo il rischio, perché la Corte dei Conti ormai non si limita neanche a controllo, a riferire solo degli aspetti contabili. Le ultime decisioni, anche gli ultimi provvedimenti delle sezioni unite, almeno per come l'ho letto io, ma dico sinceramente quello che penso, sono andati a valutare se effettivamente si era realizzato l'obiettivo, quindi una valutazione della performance. Allora non vorrei poi che, se non c'è una coincidenza di dati, può uscire poi che la Corte dei Conti, nella sua alta autorevolezza, non discuto, dia un risultato che magari sarà diverso da quello che dovremo fare noi quando avremo le relazioni della performance di tutte le amministrazioni, penso in primo luogo di quelle centrali, e faremo quella relazione, quella graduatoria fra le amministrazioni che la legge ci prevede. Lì c'è un problema forse di miglior coordinamento, io condivido appieno, poi come avvocato generale, come sottoprocuratore, negli ultimi 10 anni mi sono occupato alle sezioni unite quasi spessissimo della giurisdizione della Corte dei Conti, figuratevi, quindi se non c'è tutto il mio rispetto, ma c'è questo bisogno di coordinamento, perché se no noi abbiamo un tipo di controllo della Ragioneria Generale dello Stato che, anche in base all'ultima riforma della legge di finanza, mira un po' a, diciamo, controllare tra virgolette tutte le amministrazioni, a questa funzione. Abbiamo dall'altro lato la Corte dei Conti che sì, è giusto, riferisca al Parlamento, ma ormai a volte fa valutazioni di diverso genere, di diverso tipo. Non a caso la regione in Lombardia è stato mandato un quiz, cioè una richiesta di una serie di quesiti ai comuni, alle province su cosa avevano fatto della legge 150, una serie di quesiti abbastanza sintetici. Non a caso invece è uscito il mese scorso un documento sull'applicazione della legge 150 per quanto riguarda la dirigenza statale. Può essere interessante, io l'ho letto con interesse, la mia preoccupazione non è assolutamente di limitare gli interventi altrui, può essere qui l'esigenza di un certo coordinamento, è un certo esigenza di certo coordinamento. Per questo si pone all'interno delle singole amministrazioni per quanto riguarda i rapporti con l'economia, si pone da questo lato, si pone, ma su questo c'è ancora una volta la piena disponibilità, d'altra parte nei confronti di un organismo che, come sai, del quale forse uno degli autori di una delle poche proposte di legge che poi trovano accoglimento nel decreto legislativo 98, vale a dire nei confronti del CNEL, per quale motivo? Perché, e con questo chiudo, e con questo chiedo poi, chiederemo sicuramente l'appoggio, l'aiuto degli organismi indipendenti di valutazione che io mi considero essere i nostri terminali nell'ambito dell'amministrazione, altrimenti non si riesce a far nulla. Noi abbiamo un compito fondamentale, perché l'articolo 28 del decreto legislativo 150 prevede che noi dobbiamo fare la proposta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri perché determini le standard quantitativi dei singoli servizi pubblici, non solo quelli resi dagli enti pubblici, i servizi pubblici anche resi dai concessionari, perché con decreto su proposta sempre della Commissione, della CiVIT, determini non solo gli standard, i sistemi di misurazione, ma quando, come e quale sia il contenuto delle carte dei servizi. E abbiamo lanciato adesso, recentemente, abbiamo formato una richiesta. E questo vale anche per gli enti pubblici territoriali e per le associazioni che operano nel seno degli enti pubblici o con riferimento agli enti pubblici territoriali, tant'è vero che in quel caso la nostra proposta, prima di essere recepita nel decreto, ovviamente dovrà andare alla conferenza, è chiaro, e nella fisiologia del sistema. Quindi con questo chiudo. E c'è un punto estremamente vario. Non mi preoccupa molto, questo era inevitabile in definitiva, però che si comincia a parlare in tutti i settori di performance, di esigenze, efficacia, funzionalità, credo che sia estremamente importante. Si completa un po' tutto il processo di riforma della pubblica amministrazione cominciato nel 92, quando si va a cercare di vedere qual è il fine di ogni ente, cioè il servizio che rende al soggetto, se no gli enti non hanno ragione d'essere, e quindi la tendenza a valutare lo standard del servizio, della qualità del servizio reso. Naturalmente la qualità del servizio reso dipende dalla organizzazione, dalla programmazione e organizzazione della struttura e del rendimento dei singoli, ecco performance individuale e performance organizzativa, cioè ai quali bisogna prestare particolare attenzione. Con ultima considerazione soltanto, io ho sentito prima, non perché mi sia trovato occasionalmente a lavorare con lui proprio per la riforma, per il decreto legislativo del 98, l'80, quando si diceva che dobbiamo cambiare una certa impostazione che era di riconoscimento delle parti sociali, del sindacato, che era in quel decreto legislativo. Ogni momento storico ha la sua ragione, era indispensabile che ci fosse in quella sede, in fase di trasformazione del rapporto di impiego e anche di trasformazione della pubblica amministrazione, che ci fosse un contributo delle forze sociali e delle organizzazioni sindacali. Questo era indiscutibile. Come qualcosa che è stato fatto oggi non deve essere letta però in chiave antisindacale. C'era un solo motivo fondamentale. Il 286 del 99, che prevedeva con i SECI e no altro, che già anticipava molto delle cose di cui parliamo oggi, non era riuscito a dare risultati anche per un altro motivo, perché giustamente il datore di lavoro del pubblico impiego, cioè il dirigente, si trovava un po' con le mani legate, non tanto per la previsione normativa, ma per la prassi applicativa di certe norme o di certe previsioni contrattuali. E quindi si doveva cercare di recuperare maggior potere al dirigente, ecco il problema di cui si discute oggi, la consultazione, no, l'informativa e così via delle forze sociali, naturalmente accompagnando con una certa responsabilità per il dirigente, perché se voi vedete bene tutto ciò che prevede e dove lì gli organismi indipendenti di protezione anche hanno importanza. Se non viene ratificata la relazione sulla performance, non può essere corrisposto il trattamento accessorio al dirigente, che è una parte anche importante della sua retribuzione. Quindi anche gli organi hanno poi funzioni che non sono più di inserimento nell'ambito dell'ente, hanno questa funzione essenzialmente un organismo che si pone caldo, controlla, riferisce, deroga, fa il terminale e così via. Hanno loro forse di più. Quello che c'ha meno di poteri sanzionatori forse è proprio la CiVIT, e forse in questo potevo non condividere ma capire le considerazioni che venivano dette. A me sta, ma non perché ne faccio parte, sta da rivendicare la natura di, non di agenzia, ma di autorità amministrativa indipendente per due considerazioni fondamentali. Soltanto, già il Consiglio di Stato si è espresso in tal senso, ma non sarebbe quello un valido motivo, ma forse per il criterio di nomina sì, perché di quelle che passano come autorità amministrativa indipendenti, bene o male, i cinque componenti sono stati sì nominati su proposta del governo, però avevano necessità del voto dei due terzi del Parlamento. E il Presidente non era nominato né dal governo altro, il Presidente era frutto della scelta, nel caso di esame sbagliata, ma una scelta che era rimessa ai cinque componenti eletti. E quindi quell'autonomia aveva. Non siamo autorità amministrativa perché non possiamo applicare le sanzioni che applica la Consob o altri, ma probabilmente per il semestre, vi garantisco almeno psicologicamente, indipendenti ci riteniamo sul serio.
Alberto Vergani.
Culturale.
Il criterio di nome è importante.
Sì, no, è vero, questo è un argomento serio.